cultura che non ti aspetti.
E buonasera di nuovo da parte mia, io sono Sandy Altermat con voi da adesso, che sono le 17 fino alle 18.30. E oggi iniziamo parlando di serie TV, ma soprattutto vogliamo parlare del fatto che quando ci piace qualcosa, vogliamo che quel qualcosa non finisse mai. E poi di uno spettacolo all'HAC molto interessante, che 50 anni fa era all'avanguardia e oggi viene riproposto con alcune ballerini dell'epoca e alcuni ballerini dell'epoca. Stiamo parlando dello spettacolo di Pina Bausch. Poi la RSI Edo ha pubblicato dei video molto carini per spiegare la civica Svizzera ai più piccoli, ma anche ai meno piccoli. Insomma, ogni tanto ci fa bene anche andare a rispolverare un po' le nostre conoscenze di come funziona il nostro sistema politico e non solo. Dopo le 18 invece lo spazio sarà dedicato all'alimentazione con Alice Toniacci, che si occupa del nostro sito RSI Food, e vogliamo parlare del protagonista di stagione, parleremo di gelato. E in chiusura Lu Lepori riprende un fatto di attualità, ovvero le accuse di molestie sessuali nei confronti del cantautore francese Patrick Bruel. Come sempre, l'altra protagonista del programma è la musica e incominciamo con Carvin Ellis and Rio 18, dove la lingua gallese incontra la musica brasiliana. Tonai are tonai, onde sulle onde, si potrebbe dire. Lui ha lavorato e fatto parte di una gran parte della scena indipendente musicale della Gran Bretagna durante la sua carriera di produttore, compositore e polistrumentista. Questa suona così. Thank you. Anche a voi succede quando finite un libro che avete adorato, ve lo rigirate tra le mani, leggete, rileggete, ammirate la copertina, la seconda, la terza, la quarta copertina, magari l'indice, la prefazione, i ringraziamenti. Insomma, a me capita di voler essere sicura di non essermi persa niente. Questa cosa mi accade anche con le serie TV. Finisce una serie che ho adorato e ne voglio ancora, voglio sapere tutto quello che c'è da sapere su quella serie lì. Allora, la moda delle serie ha generato quest'altra moda, che è sempre in serie. Da qualche anno, infatti, alcune di queste storie a episodi sono affiancate da questi podcast ufficiali chiamati companion podcast. Cioè, sono dei podcast che ti accompagnano, ti tengono compagnia, continuano ad essere presenti anche quando hai finito di guardare una serie. Dentro ci sono approfondimenti con interviste, analisi dietro le quinte, un po' come succedeva con i contenuti speciali dei DVD, questo per chi i DVD li ha vissuti. Un esempio, l'ultima serie animata di Zero Calcare è discussa dal fumettista e da Coez in un video, oppure la nuova serie di Harry Potter ha un intero podcast dedicato che precede la sua uscita per aiutare la promozione, e a noi incuriosisce questo meccanismo psicologico che ci spinge a volerne sapere sempre di più sulla serie preferita o attesa con impazienza, insomma. Per questo ne parliamo con Alessia Romanazzi, benvenuta qui a K.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, tu sei, abbiamo deciso di darci del tu, vero?
Sì.
Allora, psicologa, psicoterapeuta, coautrice del podcast TV Therapy, con cui divulgate la salute mentale a partire dalle serie TV. Dunque, TV Therapy a volte fa già da companion podcast involontariamente, perché appunto partite da una serie per affrontare un tema legato alla psicologia. Possiamo dire che gli autori e le autrici spesso ci sanno fare quando, insomma, si tratta di raccontare il genere umano e i nostri comportamenti. Avete sempre molto da raccontare, c'è sempre tanta carne al fuoco.
Sì, tantissime, a volte ce la consigliano le persone, a volte effettivamente, sai che non ci avevo mai pensato che anche questo fosse un companion podcast, perché effettivamente le persone poi a volte partono da alcune cose che raccontiamo e vanno a vedersi la serie e approfondiscono o lo utilizzano per approfondire alcuni aspetti a cui magari non avevano pensato, quindi effettivamente sì, ecco. Poi diciamo che gli autori delle serie sono umani, quindi lì dentro ci mettono cose in cui ci rivediamo, ecco.
Sì, a me a volte sembrano umani ma anche molto psicologi.
Urca. Sì, ma guarda, anche perché posso dire che secondo me il miglior racconto della psicologia lo fanno le persone quando parlano con la pancia, e quindi se tu dentro un racconto, una serie, vale anche per i libri ovviamente, metti te stesso, racconti le tue esperienze proprio in termini di emozioni, non puoi che fare un lavoro psicologico molto migliore di chi te lo racconta col manuale, secondo me.
Certo, però adesso la mia domanda appunto iniziale di tutta la nostra chiacchierata: perché ne vogliamo ancora, nel bene o nel male, insomma, perché non ne abbiamo mai abbastanza?
Diciamo che noi con i personaggi creiamo delle relazioni, in gergo tecnico si chiamano relazioni parasociali, cioè sono delle relazioni sempre sociali, ma ovviamente non quelle dirette che abbiamo, realistiche, diciamo, che abbiamo nella vita quotidiana. E quindi quando finisce una serie, noi di fatto interrompiamo, un po' come quando finiscono le storie ora, con meno dolore, ma un po' come quando finiscono le nostre storie nella realtà, interrompiamo anche la relazione con quei personaggi lì. Mm-hmm. E quindi il fatto di avere dei retroscena, dei racconti, qualcuno che approfondisce, ci permette proprio di continuare ad avere una relazione con quelle persone, con quelle storie. E in qualche modo, secondo me, c'è anche un pezzo del far sentire un po' speciali, cioè non tutti guardano quei contenuti, no? Ci permettono di avere accesso a uno spicchio di quei personaggi lì, a cui non avevamo avuto accesso durante la serie, ma non solo, abbiamo accesso anche agli attori, ai registi, agli sceneggiatori, quindi alle persone effettive, reali, quindi, che hanno lavorato dietro la serie, quindi ci sembra davvero di entrarci dentro.
Che poi però magari rischiamo di mischiare le cose, il personaggio con l'attore.
che penso che sia il motivo per cui alcuni attori poi rimangono un po', come dire, imbalsamati o devono fare poi delle serie o dei film di rottura per potersi togliere da un certo tipo di ruolo. Sì, lo facciamo spesso anche perché noi ci affezioniamo e in qualche modo a volte pretendiamo che quel personaggio, quell'attore poi in realtà rimanga sempre in quel ruolo lì in cui l'abbiamo conosciuto, porti avanti la storia che abbiamo iniziato con lui di fatto. Quindi sì, quello è un po' il rischio. Secondo me lo facciamo anche nella realtà. Poi a volte, cioè immaginiamo la persona in una certa maniera, ci facciamo un'idea delle persone e ne rimaniamo fortemente delusi se queste sono semplicemente reali e non rientrano più nel ruolo idealizzato che noi avevamo immaginato per loro, cioè vale, non so, per il panettiere, ecco, che ho incontrato al mattino.
Ok. Quali sono gli elementi necessari per fare presa sulle nostre emozioni, secondo te?
Allora, prima di tutto quello che noi vediamo spessissimo, anche quando noi usiamo le serie TV nei gruppi di terapia, no? E quindi lì abbiamo proprio accesso al poterne parlare in una maniera un po' più approfondita con le persone. La cosa che vediamo più spesso è proprio il rispecchiamento, cioè il fatto che i personaggi in realtà sullo schermo poi diventano persone nel nostro immaginario, ci facciano da specchio e ci permettano di vivere o alcune emozioni che non abbiamo a volte il coraggio di vivere nella realtà, cioè quando mi immedesimo con un serial killer, per farla semplice, non è
Ma
che davvero
quando
voglio
uno
andare
si
in giro a
immedesima con
uccidere.
un serial killer?
No,
Aiuto!
magari non ci metti. Beh, però capita di fare il tifo per loro. Prendi, magari non è proprio serial killer, prendi
Ah,
Breaking
certo.
Bad, per esempio, no? Quante persone hanno fatto il tifo per Walter White, ad esempio? E nella realtà non è che proprio lo vorremmo come vicino di casa, men che meno, non lo so, nella nostra stessa camera. Però quello permette magari di vivere alcune avventure o ancora di più, guarda, a volte vediamo di potersene fregare di alcune cose di cui nella realtà non riusciamo invece a fregarcene a sufficienza. Quindi questa è una possibilità. Un rispecchiamento è anche il poter tirare fuori una tristezza che in un certo periodo non ci concediamo. O ancora avere delle serie, adesso mi viene in mente Bridgerton per fare degli esempi, che essendo molto pastellose, anche un po' fiabesche nel loro modo in cui ci sono queste relazioni molto zuccherose, no? Ci permettono ad esempio di farci una coccola in un periodo in cui di coccole avevamo bisogno, ma nella realtà non le trovavamo. Quindi ecco, in qualche modo rispecchiano quello che abbiamo dentro, con diverse sfumature.
Questo vuol dire che quando ne abbiamo avuto abbastanza e smettiamo di cercare altre informazioni sulla serie o su un libro è perché abbiamo un po' risolto.
Ma spesso sì, e poi in realtà a volte abbiamo proprio colmato il nostro bisogno di parlarne, abbiamo trovato magari qualcuno con cui parlarne, magari nella realtà o attraverso appunto questi contenuti diventa un modo per approfondire. L'abbiamo visto di recente, guarda, proprio anche con Giorgia che è con me nel podcast, con Hidden Rivalry, che è quella serie in cui ci sono i giocatori dei hockey e che hanno una relazione anche tra loro. Le persone erano quasi impazziti, avevano un sacco bisogno di parlarne, di cercare altri contenuti. E sì, finché il cervello non ci comunica che è ok, che siamo a posto, che siamo sazi, va avanti sostanzialmente a richiedere quelle informazioni. Poi magari passiamo ad altro.
Sì, è sempre molto molto interessante scoprire come siamo fatti e come ci attacchiamo con le unghie di tutte e 10 le dita
Sì.
alle emozioni quando arrivano e ci colpiscono. Alessia Romanazzi, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui a Rete 2 in K. Un saluto anche a Giorgia, ricordo il vostro podcast si chiama TV Therapy e vi auguro una buona serata e a presto.
Grazie anche a te e a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
K. Mais outra semana e outra sempre a mesma coisa. 2 horas de autocarro, 8 horas de trabalho. Chega ao fim do dia com meio de ir lá mais para a frente. Há mais homens enterrados no trabalho do que em covas. 1 hora a trabucar é 1 hora a menos. Já 3 horas a polir são 3 horas a menos. 8 horas a picar são 8 horas a menos. Uma vida a labutar é uma vida a menos. Só 6 anos para brincar e outros tão poucos na escola e tantos mais a trabalhar sem conteúdo, direção e sem sentido. Lá até como há mais homens enterrados no trabalho do que em covas. acabar é uma hora a menos. Já 3 horas a bolir são 3 horas a menos. 8 horas a picar são 8 horas a menos. Uma vida a labutar é uma vida a menos.
Analua Caiano, Una vida a menos, molto giovane, molto brava, 27 anni, di Lisbona. Lei crea fra tradizione popolare e sperimentazione, è appunto il brano che abbiamo appena sentito, Una vida a menos. Adesso parliamo di un altro tipo di sperimentazione, parliamo di ballerini di danza contemporanea, li immaginiamo giovani, flessibili, atletici, ma se fossero anziani e insieme a loro danzassero le immagini di loro giovani risalenti a 50 anni fa. È uno degli elementi centrali di Contact Wolf, Echoes of 78, of 78, spettacolo di danza che va in scena all'AC domani alle 20 e giovedì alle 19. L'altro elemento centrale è Pina Bausch, coreografa della versione originale del 78, tra le più influenti, tra le artiste più influenti di danza, considerata madre del teatro danza. Allora, ne abbiamo parlato ad Alphaville, abbiamo dedicato a lei una serie, ma oggi ne vogliamo parlare perché, insomma, domani alle 20 e giovedì alle 19 andrà in scena questo spettacolo. La coreografa Meryl Tankard completa il progetto di Bausch perché, secondo alcuni, già nel 78 lei aveva avuto questa visione in cui i ballerini originali si riproponevano e ripetessero lo spettacolo. Sul palco dell'AC, dunque, in questi giorni sarà da vedere questo spettacolo meraviglioso. Ne parliamo con Francesca Rosso e le do subito il benvenuto a K. Buonasera.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Allora, lei è stata giornalista, lei è giornalista, ha fatto un dottorato sulla danza e sul cinema di Bollywood, si è laureata in storia del cinema con una tesi proprio su Pina Bausch. Io vorrei che lei mi raccontasse a modo suo chi è Pina Bausch, chi è stata.
Pina Bausch è stata la rivoluzione nella danza contemporanea, è un po' come se noi parlassimo di Wagner per la musica o Picasso per la pittura, per l'arte. C'è stata proprio rivoluzionaria nel senso che ha portato sul palcoscenico le emozioni più pure, più semplici, un racconto di umanità dolente ma anche divertente, pieno di, appunto, di emozioni e di cose che succedono fra le persone per come sono, quindi anche nei loro atteggiamenti di debolezza, nei loro atteggiamenti di furbizia, aggressivi, timidi, sempre con un occhio all'esibizione, al gioco e alla verità, all'autenticità dei sentimenti umani, insomma, che ci attraversano e sono tantissimi e sempre diversi.
Ha tolto un po' quel filtro che siamo magari ci si immagina, no? Quando si vedono i ballerini sul palco, e lei li ha completamente eliminati. Si dice appunto che nel 78 Pina Bausch avesse avuto questa visione di vedere ballare i ballerini e le ballerine originali della sua opera 50 anni dopo. Da dove, come si è scoperto? Da dove arriva questa supposizione?
Ma allora, intanto è molto interessante che le persone in scena in qualche modo non siano dei ballerini, ma siano proprio dei danzatori, cioè danzatori e danzatrici, sottolineando che sono performer, certo, ma sono anche attori e attrici. Questo è molto interessante. Si parla di teatro danza proprio perché la parte teatrale è molto importante, non solo perché c'è la parola, ma perché le persone in scena sono artefici di quello che mettono in scena. Pina Bausch lavorava con enormi, lunghissime improvvisazioni e poi sceglieva il meglio per portarlo in scena. Questa è una precisazione forse interessante.
Sì.
Contact Off ha avuto una bella storia interessante perché è stato rifatto da Pina Bausch con danzatori over 65 e con danzatori e danzatrici ovviamente under 18, e poi il suo desiderio era proprio questo: cosa succederebbe fra 50 anni? E Meryl Tankard, questa danzatrice che era all'epoca giovane nella compagnia, ha provato a vedere se questa cosa era realizzabile. In realtà è stato il figlio di Pina Bausch, Salomon, che si è ricordato di questo desiderio e quindi ha contattato le interpreti principali della versione del 78 dell'epoca, fra cui appunto Meryl Tankard, e lei ha detto: benissimo, io nel frattempo ho 76 anni, quindi chiaramente non posso fare esattamente le stesse cose perché il corpo ovviamente cambia dopo 50 anni, però possiamo fare una versione diversa, adattata. Ha contattato le persone della compagnia che potevano essere disponibili, quelle di allora, diciamo così, e queste persone sono state messe in dialogo con delle parti di filmati fatti da Rolf Borzi, che era lo scenografo di Pina Bausch, nonché il suo compagno all'epoca, e pare siano delle immagini molto interessanti perché girate con inquadrature dal basso, da prospettive comunque insolite, originali, eccetera. Quindi quello che è venuto fuori alla fine è un incontro fra i corpi che cambiano delle danzatrici e dei danzatori e i corpi giovani delle persone in scena. Chiaramente non è una riproposizione dello spettacolo così com'è. Sono state selezionate delle parti e sono state costruite in qualche modo ex novo. Quindi è un lavoro sulla memoria dei corpi che cambiano e è un lavoro su come si può portare avanti un'eredità come quella di Pina Bausch, che è un'eredità molto importante, impegnativa, e appunto la memoria dei corpi che cambiano.
Perché viene considerata una delle opere più emblematiche di Pina Bausch? Per i motivi di cui ci ha già parlato o c'è dell'altro, pensando a
Ma
Contact Off?
sicuramente il luogo dei contatti è qualcosa di molto interessante, perché qual è un posto dove ci si incontra? Può essere una sala da ballo, che è un tema che a Pina Bausch piaceva molto, ma può essere anche un luogo dove le persone si possono incontrare, come può essere un carcere, può essere un posto dove c'è questo dialogo. Il dialogo è tra uomini e donne, quindi immaginiamo queste persone che sono in una sala da ballo e che quindi sono un po' come ci siamo sentiti tutti, no? Nelle sale da ballo o alle feste di quando eravamo magari più giovani. Quindi da una parte il desiderio di nascondersi, dall'altra il desiderio di farsi vedere, da
Sì.
una parte la volontà di apparire, dall'altra oddio la biancheria che mi dà fastidio. C'è una scena in cui Meryl Tankard e un'altra danzatrice camminano, Joan Endicott, camminano come se avessero i tacchi, sistemandosi proprio la biancheria, la mutanda che spinge, il reggiseno col ferretto. Perché sono tutte le cose vere, autentiche, che ci capitano quando siamo in una situazione sociale, no? In cui
Sì.
appunto c'è anche l'emozione del contatto con l'altro sesso, o con lo stesso sesso, anche va benissimo. Come facciamo appunto a farci vedere, a dimostrarci aperte, pronte all'incontro, ma d'altra parte come facciamo invece anche a lasciar trasparire questa nostra, come dire, questo nostro disagio, no? E quindi è interessante perché in questo spettacolo c'è molta, molta danza, anche se è uno spettacolo di teatro danza, è un po' un anello di congiunzione tra i primi spettacoli di Pina Bausch dove c'era più danza e quelli successivi in cui c'è tanto teatro. Però c'è tanto questo trovarsi insieme nel disagio, nella verità di essere come si è, mi faccio vedere, faccio questa camminata in cui ancheggio particolarmente perché magari mi vedono di più, oppure canto o parlo, faccio vedere, faccio sentire come sono brava a fare questa cosa. Ci sono citazioni al cinema, che è una cosa che nella poetica di Pina Bausch è sempre molto presente. C'è questo desiderio di incontrarsi come coppia, che poi alle volte diventa quasi violento, alle volte c'è quasi voglia di fuggire. C'è sempre un occhio al musical. Sì.
C'è sempre un occhio al?
Al musical, al vaudeville, sì. A qualcosa di invece più spiritoso, no?
Sì. Secondo lei, Pina Bausch avrebbe apprezzato questa modalità del 2026? Riprende i suoi concetti artistici?
Questa è veramente una domanda bellissima, perché non possiamo chiederglielo. E quindi chi lo sa, è difficile, però probabilmente sì, perché c'è molta autenticità. Quello che era grandioso in Pina Bausch era questa ricerca dell'esplorazione dell'animo umano così com'è, con le sue fragilità, con la sua forza, con la sua debolezza e con le contraddizioni, che però non sono, come dire, opposti, sono semplicemente qualità che possono convivere nella stessa persona. Tutti noi attraversiamo continuamente identità diverse, bisogni diversi, desideri diversi. Tutto questo è molto rappresentato in questo spettacolo, quindi verrebbe da dire di sì. Sì. In più c'è tutta la tematica del corpo che invecchia.
Sì.
Il corpo che invecchia è un tema molto interessante, perché appunto la danza tende un po' a escluderla, no? Questa parte, vogliamo essere forever young, sempre,
esatto,
giovani, sempre,
sì,
performanti. E invece può essere interessante proprio vedere cosa può fare il corpo nel tempo.
E lo si
considerare,
sì,
siamo tutti più vecchi, no?
Esatto.
Come società proprio.
Sì, e lo si potrà vedere appunto domani alle 20, giovedì alle 19 all'AC di Lugano, Contact Hof di Pina Bausch. Francesca Rosso, la ringrazio per essere stata a Kappa e le auguro una buona serata.
Grazie altrettanto, grazie a voi.
erano gli Style Council con Me Ship Come In da Café Bleu del 1984. Sono le 17:30.
K.
Come funziona il Parlamento e che cos'è il Consiglio federale, oppure come funziona un'iniziativa popolare? Sono alcuni titoli di una serie di 7 video animati brevi e chiari che trovate sul nostro sito rsi.ch nella sezione Edu. Allora, Politica & Co., il sistema politico svizzero spiegato in modo semplice, mostra gli elementi principali della nostra struttura politica e i motivi per cui esistono. Dunque, se avete bisogno di un ripassino sulla civica svizzera, questa serie potrebbe essere utile, ma soprattutto sarebbe utile mostrarla ai più piccoli. Approfittiamo di questo spunto per parlare di alfabetizzazione civica, perché l'ignoranza della propria realtà politica è una forma di analfabetismo. E allora vogliamo parlarne e lo facciamo con Leonardo Marchetti. Benvenuto qui a K.
Buonasera, buon pomeriggio, anzi a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Lei è docente di storia e educazione civica, ricercatore, saggista e tra le numerose attività anche coordinatore del Festival Internazionale Echi di Storia che si è svolto a maggio con il partenariato di Rete 2. Partiamo dalla base. Come definisce l'alfabetizzazione civica?
Ma guardi, sarò breve. Secondo me alfabetizzarsi in civica significa imparare a leggere il mondo pubblico. Come sappiamo tutti, nel Ticino l'educazione alla cittadinanza, l'educazione civica, appunto, non riguarda per la verità solo le istituzioni, ma qualcosa di più grande, cioè le relazioni. Il gioco delle relazioni tra individui, gruppi e società, e non è poca cosa. Poi certo, c'è anche il funzionamento della democrazia, che è fondamentale, con le sue sfide. La civica, io almeno da insegnante mi sono accorto ormai da diverso tempo, oltre che da cittadino, che la civica comincia dopo tutto quando un ragazzo o una ragazza capiscono che non solo che cos'è il Parlamento, che poi tra l'altro è l'oggetto oggi del documento che ha realizzato RSI, ma anche come si formano opinioni e direi anche visto l'età, quando parliamo di adolescenti, conflitti, cos'è il consenso e cos'è il dissenso. Ecco.
Tra l'altro, ricordiamo che lei insegna alle scuole medie a Viganello.
Esatto.
Oggi, almeno nel nostro cantone, l'educazione civica viene insegnata a scuola. È sufficiente un'istruzione ufficiale, secondo lei, per creare cittadini e cittadine capaci, insomma, che riescono poi a muoversi nel mondo, come ha detto lei?
No,
No, va
no, non è
bene.
sufficiente, però è un inizio necessario. È un inizio necessario, possiamo dirlo, no? Anche perché la cittadinanza scolastica è importante. La scuola è chiaramente il primo luogo in cui si impara a convivere. Non c'è niente da fare. A discutere, si impara ad ascoltare, si impara a rispettare le regole comuni. Ma se la civica però si fermasse lì, lei capisce che rischierebbe di ridursi a una sorta di buona educazione del comportamento. Devi essere buono, devi comportarti bene, una sorta di galateo, no? Invece l'alfabetizzazione civica, deve fare un passo in più, non c'è niente da fare, deve insegnare a capire come funziona lo spazio pubblico, ecco, quello che dicevamo prima. Che la scuola è spazio pubblico, però il macro spazio pubblico è là fuori. Quindi stiamo parlando di istituzioni, ma stiamo parlando anche dei media, stiamo parlando del linguaggio politico, stiamo parlando delle disuguaglianze, dei conflitti, che sono sempre più macroscopici, tra l'altro, stiamo parlando di diritti e di doveri, infatti qui ci metterei sempre diritti e responsabilità individuali e collettive, perché purtroppo noi sappiamo che la nostra società tira verso un individualismo sfrenato.
Esatto.
E questo è un problema, perché sacrifica la dimensione collettiva. Non c'è società senza un gruppo ordinato e organizzato e permanente di persone. Per esserci, questo bisogna educare l'individuo alla responsabilità collettiva. Mi ripeto, però è vero.
Ma lei che ha stretto contatto con gli adolescenti e le adolescenti appunto in età di scuola media, vede che l'educazione civica riesce ad inserirsi, a intrufolarsi nella loro vita quotidiana, in tutti gli ambiti della vita in società?
Bisogna farglielo capire, perché loro di per sé non lo sanno, lo capiscono, lo apprendono, lo imparano ora dopo ora, giorno dopo giorno, e capiscono che quello che stanno vivendo, che le situazioni che vivono, sia individualmente che come gruppo, che come piccolo gruppo, magari se stiamo parlando di un gruppo amicale, eccetera, eccetera, riguarda appunto la dimensione collettiva del vivere associati. Però bisogna farli ragionare sulle parole. Io, d'altra parte, sono un insegnante, però lavoro anche in ambito, soprattutto, anzi, soprattutto io lavoro in ambito storico. E Lucien Febvre diceva che vale sempre la pena ragionare, portare le persone a ragionare sull'origine, sulla storia di una parola, siccome questa viene usata, no? Questa, secondo me, è la definizione perfetta di educazione civica, cioè l'educazione civica vuol dire insegnare a chiedersi chi usa una parola, da dove viene, a quale scopo e quindi anche chi si comporta in un certo modo, perché, qual è lo scopo, dove vuole arrivare. Perché mi dice certe cose, come fa lui a saperle, dove mi sta portando? In poche parole, significa educare alla civica, significa educare a pensare con la propria testa. In questo lei capisce la storia tra tutte le altre, la materia più vocata, se la vogliamo chiamare una materia, è certamente la disciplina più vocata a insegnare questo,
Sì,
secondo
perché
me, però certo sono di parte.
lo so, però è proprio bello pensare anche proprio al legame che c'è tra la civica e poi lo sviluppo del senso critico.
Eh sì, ma allora, cioè io amo sempre citare Lorenzo Milani, perché comunque è una figura che per me è stata importante, una figura di riferimento. Milani ci ricordava che la parola fa uguali e che sortirne tutti insieme è la politica. Questa ci cioè, sta proprio citando, ormai va da memoria perché lo conosco molto bene, sortirne è quasi un toscanismo, no? Uscirne tutti insieme, no? È la politica. Ecco, secondo me vede, alfabetizzare civicamente significa proprio questo, cioè dare ai ragazzi gli strumenti per non subirlo, il linguaggio del potere, E quindi anche il potere dell'altro, dal compagno di banco fino al potere più macroscopico, con la P maiuscola, ma per invece capirlo, per discuterlo e se necessario anche contrastarlo. Questa è la democrazia, eh? Quindi la semplicità è preziosa, ma come porta all'ingresso in questo senso, no? E questo mi volevo anche ricollegare effettivamente alla questione dei video, no? Perché da qui siamo partiti. I video io ne ho visto uno e l'ho molto apprezzato, il linguaggio è accattivante, giovanile, e serve per introdurre un tema che poi chiaramente va ripreso e reso più complesso, questo sì.
Sì, infatti diciamo che RSI Edu è anche pensato per le scuole da mostrare ai bambini, magari ai bambini un po' più piccoli, anche perché in questo caso sono proprio delle animazioni molto semplici, però è vero che possono
Sì.
essere un inizio se sono accompagnati dalla giusta spiegazione, dalla giusta introduzione e poi appunto riuscire a dare l'idea di quello che possono rappresentare nella vita di ognuno di noi, magari insomma anche un disegno animato che parla della nostra politica può diventare interessante.
Decisamente sì, assolutamente. Infatti la semplicità è necessaria come porta d'ingresso, cioè tutti noi ci ricordiamo, tutti noi viviamo questo, no? Quando una cosa inizia semplicemente è più accattivante, ci riprende subito perché ci sfida meno, ci mette subito non ci mette in gioco subito, quindi abbassiamo le soglie di difesa, no? È
Giusto.
lì che dobbiamo entrare, a quel punto il lavoro dell'insegnante, se stiamo parlando di una dimensione scolastica, parte lì.
Io la ringrazio moltissimo, mi ha fatto veramente molto piacere parlare con lei della nostra civica, ricordando appunto rsi.ch/edu dove si possono vedere queste animazioni di cui abbiamo parlato. Leonardo Marchetti, le auguro una buona serata, grazie ancora.
Grazie, grazie a lei, grazie a tutte e a tutti.
Avete in mente Christopher Nolan, il regista di Oppenheimer, la vita del fisico Robert Oppenheimer, padre della bomba atomica, oppure Interstellar, in un futuro in cui la Terra sta diventando inabitabile, un gruppo di astronauti attraversa lo spazio alla ricerca di una nuova casa per l'umanità, oppure ancora Inception, in cui un ladro specializzato, un meraviglioso Leonardo DiCaprio, cerca di entrare nei sogni degli altri, invece nella trama di Inception deve impiantare un sogno nella mente di qualcuno. Insomma, sono filmoni, sono complicati. Nolan oggi ha 56 anni, dunque nato nel 1970, e tutti sappiamo com'era il mondo nel 1970, chi perché c'era o chi perché gliel'hanno raccontato. Comunque, recentemente Christopher Nolan mi è spuntato nel feed di Instagram. Era un estratto del programma storico americano di interviste giornalistico della CBS, si chiama 60 Minutes, 60 minuti. E c'era questa intervista, e allora primo piano su Christopher Nolan è il giornalista che chiede: dunque, niente email? E lui dice: no, niente email. A volte ne ricevo di stampate, quello sì. Smartphone? No, mai stato interessato in questo tipo di comunicazione. Niente smartphone, continua il giornalista, non convinto. No, dice Nolan, è un po' più difficile con il ritorno del QR code, dice, senza smartphone, con tutti questi QR code non puoi fare molto. Ho un telefono pieghevole, quello degli anni 2000, per quando viaggio. E il giornalista dice, è un modo di tenere lontano il mondo. Ma, dice, vivo così, come vivevamo una volta. E il giornalista gli dice che lo invidia molto, e Nolan risponde che glielo dicono spesso e che la dice lunga su dove stiamo andando, e che è molto felice di non indossare queste catene digitali, così le ha chiamate. Christopher Nolan crea film che durano anche 3 ore, pieni di dettagli, effetti speciali, livelli, strati, idee che richiedono concentrazione, mentre gli altri si adattano alla disattenzione degli spettatori di oggi e fanno scene corte in cui i protagonisti ti fanno il disegnino durante i dialoghi perché sanno che la gente guarda il telefono al posto di tenere gli occhi sullo schermo. Lui no. Nolan mi è apparso anche perché si sta preparando all'uscita in luglio del suo nuovo film Odyssey, il suo film sull'Odissea di Omero, quella in cui un uomo impiega 10 anni per tornare a casa, attraversando tempeste, mostri, isole misteriose, che poi tra l'altro immaginate Ulisse oggi con la tecnologia, avrebbe un gruppo WhatsApp, la geolocalizzazione attiva, 3 app per la navigazione e Penelope che gli scrive: dove sei? Dove sei? Quanto manca? Comunque, a scanso, a parte gli scherzi e a scanso di equivoci, non è ambientato ai giorni nostri, ma il film durerà 172 minuti, 2 ore e 52 minuti. E dunque, per tornare su Nolan, la cosa bella è che lui sembra veramente sereno. Sereno anche a scrivere su un computer che non è collegato alla rete. Non si sente diverso, non vuole fare il diverso, è diverso. Soprattutto la sua non è una battaglia contro la tecnologia, ma sta difendendo la sua pace mentale, quello spazio vuoto in cui nascono le sue idee geniali, le sue intuizioni e anche i film che poi vincono gli Oscar. Restiamo in ambito cinematografico. Abbiamo una colonna sonora antica di un film degli anni 60, se non sbaglio. Il Clan dei Siciliani. L'ha scritta Morricone e la suona anche Grégoire Marais, che suona l'armonica, lui è di Losanna e nel frattempo gira il mondo. tutta una serie di concerti dedicati alla musica di Ennio Morricone, Grégoire Marais alla armonica a bocca con Romain Collin, francese invece, li abbiamo sentiti insieme in The Sicilian Clan. Restiamo in Svizzera già che ci siamo con Lea Maria Fries e Reinhard Colom, questa è Umleitung, è una deviazione. Dal cinema a Losanna, a Lucerna con Lea Maria Fries. Mancano pochi secondi e saranno le 18. E allora, parliamo di gelato, parliamo del protagonista della stagione, uno dei simboli, è proprio un simbolo dell'estate il gelato. Ci fa pensare a volte all'infanzia, a volte alle vacanze o semplicemente così possiamo andare a ricomperare quello che ci piaceva passeggiando. Eppure dietro a questo semplice cono si nasconde un sacco di storia, insomma ci sono un sacco di scambi culturali, innovazioni tecniche, persino divieti religiosi, ma noi ci vogliamo concentrare su alcuni punti. In Svizzera intanto il suo successo continua a crescere. Nel 2025 sono stati venduti quasi 45 milioni di litri di gelato, il 2% in più rispetto all'anno precedente. circa 2/3 del gelato consumato da noi è prodotto in Svizzera e poi una parte viene anche esportata. Noi ne vogliamo parlare con la nostra Alice Tognacci, gastronoma, responsabile editoriale di RSI Food. E insomma, non ne abbiamo mai abbastanza neanche di gelato, mi sa. Vogliamo anche parlarne, non solo mangiarlo.
Ciao Sandy, buonasera a chi ci ascolta. Beh, direi che la stagione è giusta, no? E comunque, come dicevi, il gelato apre sempre tante porte anche che non ci si aspetta, perché sembra semplice, ma non lo è, non lo è per niente.
No, infatti.
E quindi anche perché viene spesso da pensare perché conquista tutto il gelato,
infatti.
Sandy, no? Tu l'hai detto, parla di infanzia sicuramente, parla di passeggiate all'aria aperta, momenti comunque di svago, anche un appuntamento, perché lo vediamo anche nelle gelaterie locali, mm-hmm. Che si riempiono ultimamente dopo cena, è un appuntamento quasi immancabile per tanti. E quindi c'è questa parte emotiva sicuramente importante, e poi c'è da dire che ha una forza sensoriale enorme, perché
sì,
è dolce, sì. È freddo, è cremoso, è come se la sua semplicità, però appunto nascondendo questa parte emotiva importante, secondo me racconta molto del nostro rapporto con il piacere.
Che poi c'è sempre stato il gelato, c'è sempre stato questo rapporto col gelato e del piacere.
Ma sai che, allora, il gelato che mangiamo oggi è il risultato di una storia molto più lunga e complessa, chiaramente, e il suo antenato più lontano altro non era che neve fresca o ghiacciata condita con frutta, spezie, miele o comunque quello che in base al momento storico era reperibile. E se ne hanno testimonianze già dagli antichi egizi, aztechi, greci e antichi romani. Quindi all'inizio non c'era il gelato cremoso del quale abbiamo parlato adesso, no? E come lo intendiamo oggi. Però l'idea di conservare e trasformare il freddo in qualcosa di piacevole sicuramente c'è storicamente da tanto tempo. Poi la cosa interessante è che nel tempo chiaramente sono entrati in gioco tutti quegli ingredienti una volta non disponibili, quindi latte, panna, uova, zucchero, quelli che possono essere le basi del gelato di oggi, e delle tecniche sempre più precise, arrivando fino alla gelateria moderna. E è interessante perché il gelato è un prodotto che sembra immediato, spontaneo e semplice, sicuramente naturale, ma in realtà è un concentrato di tecnica dove non si finisce mai veramente di studiare. Te lo dico perché tocco con mano questa tematica ogni anno con la Gelato World Cup ed è veramente una cosa che non ci si aspetta, quanto studio e quanta tecnica ci sia dietro. E in questo senso c'è un legame, Sandy, molto molto curioso con la Svizzera, perché pochi sanno che Luca Cavetziel, nato a Coira e poi trasferitosi a Catania, è considerato tuttora, non c'è più, ma insomma lui è la figura più importante nella codifica della gelateria artigianale moderna. Quindi quando si parla di gelato artigianale italiano, perché fondamentalmente quello anche nel mondo, no, viene riconosciuto come il gelato all'italiana, lo si deve uno svizzero.
Luca Cavetziel, certo, sì.
Sì, e questo ci racconta una storia molto bella, perché il gelato non è solo l'artigianale italiano, ma è un prodotto nato da migrazioni, da incontri, da scambi, da confronti, come poi tutti i cibi testimoniano il fatto che raccontano molto più di cultura di quanto ci si aspetti, e in questo caso quindi oltre la coppetta o il cono gelato, no?
Passiamo alle cose un po' più concrete che ci riguardano quando abbiamo caldo e andiamo nel congelatore a prendere un gelato. Ci rinfresca davvero? Perché ad esempio, adesso non vorrei mancare di rispetto a noi esseri umani o addirittura ai nostri amici cani, ma io so che i cani si rinfrescano quando la lingua è fresca. Non so se vale la stessa cosa per noi.
Ma sai che è una domanda interessante, Sandy, perché effettivamente la scienza ti dice che la risposta è sì e no. Cioè sì, perché quando mangiamo un gelato proviamo davvero una sensazione immediata di freschezza, e quindi il cervello registra questo sollievo, ma fondamentalmente ci dice che è solo una percezione, perché è testimoniato che non è detto che il gelato rinfreschi poi davvero il corpo in modo efficace. Questo perché, essendo composto da zuccheri e grassi soprattutto, per digerirlo il nostro organismo deve lavorare e quindi produce calore, perché deve bruciare quello che abbiamo ingerito. Quindi si potrebbe dire che il gelato rinfresca sicuramente la bocca e la lingua, come per gli amici cani, la testa, magari anche l'umore, perché no, ma scientificamente non è la strategia giusta e migliore se l'obiettivo è effettivamente abbassare la temperatura corporea, ecco, è una sensazione immediata di freschezza.
Abbiamo già detto che ci sono diverse consistenze, diversi generi, però quando parliamo di gelato o parliamo di sorbetto o di ice cream, magari ci spieghi la differenza e perché è utile conoscerle.
Ma allora, intanto vabbè, partiamo dal sorbetto che differisce da tutti gli altri perché, per semplificare, è quello più vicino alla frutta fresca, no? Quindi è composto da frutta, acqua e zucchero, tralasciando a livello poi industriale e professionale che si aggiungono comunque emulsionanti e stabilizzanti, ma comunque acqua, zucchero e frutta senza grassi. Quindi manca la parte grassa del latte e quindi è quello che risulta più fresco e spesso anche più leggero, no, al palato. Poi ci sono gelato e ice cream. Tu, Sandy, sai la differenza tra gelato e ice cream? E perché ice cream non si traduce mai in gelato?
No, però posso immaginarmi, non è il soft ice, quella è un'altra cosa ancora.
Ma no, è simile. Allora, è simile. Il fatto è questo, che il gelato all'italiana, quello artigianale, se vogliamo chiamarlo così, è composto da grassi e proteine derivanti da latte, panna e uova, zuccheri diversi, quindi come l'ice cream, però ha una struttura sicuramente più densa rispetto al sorbetto, lo abbiamo detto, ma a differenza dell'ice cream incorpora aria in quantità minore rispetto quindi all'ice cream, perché viene mantecato proprio, no, il gelato, quindi ha effettivamente quella consistenza, se pensiamo all'ice cream anglosassone, meno voluminosa. Questo è dovuto sia al fatto che nell'ice cream l'aria viene insufflata forzatamente, quindi dà questa sensazione alla vista proprio di un gelato molto più corposo, molto più fluffy, come si dice in inglese.
Ma così possiamo arrivare anche al nostro ultimo tema, che è quello del mangiarne senza sentirsi in colpa. Se c'è dentro più aria ne posso mangiare di più.
No, perché l'ice cream ha molti più grassi, quella è l'altra cosa importantissima, quindi ice cream non è gelato proprio perché ha anche un contenuto di grassi molto più alto e solitamente quello anche industriale, quindi non nel mondo artigianale. Ma questa domanda del sentirsi in colpa, allora intanto sfatiamo la cosa del sentirsi in colpa, no? Quando si mangia, perché con la misura si può mangiare tutto, e noi però abbiamo posto questa domanda a una delle nostre nutrizioniste che collaborano con noi regolarmente su RSI Food, in questo caso Chiara Jasson, e ci ha spiegato innanzitutto che, non essendo un alimento neutro, quindi lo ripetiamo, contiene zuccheri, grassi eccetera, ha chiaramente un impatto sulla glicemia, soprattutto se lo mangiamo da solo a stomaco vuoto. Quindi questo sfata un po' anche il mito del oggi pranzo solo con un gelato, per esempio.
Ma questo
la
è fantastico.
La nutrizionista ci dice che non è giusto, perché si crea un picco glicemico che non ti sazia davvero, cioè ti sazia in quel momento, ma poi a seguire arriva nuovamente il senso della fame anche a stretto giro. Quindi il consiglio è meglio inserirlo dopo un pasto equilibrato, sempre per non sentirsi in colpa, passami il concetto, in cui ci sono fibre, proteine e magari verdure che aiutano l'assorbimento degli zuccheri. E quindi in questo caso l'assorbimento degli zuccheri diventa più graduale e c'è una compensazione del picco glicemico. E poi si dice, sì, la cosa banalissima, ma che ce l'ha confermato anche la nutrizionista, però dice sempre utile, una volta mangiato un gelatino, se si fa una bella passeggiata dopo averlo mangiato, insomma, si aiuta il corpo a digerire meglio e a gestire meglio gli zuccheri.
Va bene, allora abbiamo parlato di gelato e tutto, e tutto il contorno del gelato, insomma, la situazione in cui mangiarlo, come sceglierlo, insomma, adesso sappiamo tutti e siamo pronti per affrontare ancora meglio il caldo, insomma, che è già arrivato e che continuerà ad essere presente nelle nostre giornate. Alice Tognacci, grazie anche per questa volta qui in K.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie, a presto.
I have climbed the highest mountains, I have run through the fields only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls, only to be with you.
Loro, ovviamente, gli U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, con la loro versione del 2023. Ora siamo arrivati a Cappa e Spalla, sono le 18:14. Questa sera ritroviamo il nostro corrispondente Lu Lepori. Ben ritrovato, Lu.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti, buonasera Sandy.
Allora, oggi tu ci vuoi parlare di uno scandalo che ingolfa i social media, rimbalza sulle pagine dei giornali e che scatena le passioni in Francia. In Francia perché è legato al cantautore Patrick Bruel, che lì tutti conoscono, qui forse un po' meno, e magari ci aiuti tu a inquadrarlo.
Sì, forse il nome non dice troppo a chi come noi è cresciuto nel mondo italofono, con le sue canzoni, i suoi cantautori. Personalmente ricordo che era mia sorella ad ascoltarlo appassionatamente durante l'adolescenza. Per chiarire, diciamo che è un po' come un Claudio Baglioni, magari un Baglioni prima maniera, quello della maglietta fine, delle sere chiuse, come chiudere un ombrello, lo so, state già cominciando a canticchiare dentro di voi. Insomma, una sorta di cantante fenomeno più pop che rock. Un idolo delle ragazzine, un po' da tempo delle mele, come si diceva, ispirandosi a un film dell'epoca, tra l'altro francese, che ha letteralmente mandato in visibilio le giovani folle con quelli che in francese si chiamano i tubes, i grandi successi, le melodie di cassetta con testi sdolcinati e blandamente impegnati, titoli come A leur regard o Chi a le droit, che all'inizio degli anni 90 hanno provocato un fenomeno di massa addirittura battezzato Bruelmania. Il fenomeno si scatena, si rafforza anche grazie alla partecipazione del nostro bel Patrick a una serie di film romanticoni, il più celebre certamente Sabrina di Sidney Pollack, e pièce di teatro leggere che lo confermano nel suo statuto di artista e di sex symbol. La partecipazione a grandi eventi caritativi come i concerti per la ricerca sull'AIDS, Les Enfoirés, pure il Téléthon, confermano quel che il suo visetto giovanile un po' alla Pupo, direi, sprigiona, cioè l'aura di un giovane romantico, acqua e sapone, come si diceva negli anni Ottanta, salvo che
sullo sfondo c'è questa realtà meno romantica. A partire da metà marzo un'inchiesta giornalistica ha raccolto la testimonianza di numerose donne che sostengono di aver subito molestie o addirittura violenze da Patrick Bruel.
Sì, l'inchiesta nasce dal sito indipendente Mediapart, che non è solo una garanzia di lavoro d'inchiesta giornalistico senza concessioni, direi, ma che negli ultimi anni ha sollevato tutta una serie di scandali politici e sessuali, penso in particolare a quelli che hanno travolto figure importanti del mondo mediatico francese come il presentatore del telegiornale Patrick Poire d'Arvor o il celeberrimo attore Gérard Depardieu. Da prima ci sono 8 donne, poi 15, adesso si parla addirittura di oltre 20 e accusano Bruel di violenze sessuali. Poi soprattutto c'è una presentatrice televisiva molto celebre, Flavie Flamand, che decide di rompere l'anonimato di queste accuse e di raccontare di essersi trovata drogata e violentata nel letto del cantante all'età, pensate, di 16 anni. A poco arrivano altre testimonianze, vengono aperte inchieste e, come dicevi in apertura, social e media si scatenano, soprattutto perché sta per partire una mega tournée di concerti durante l'estate, tra l'altro con 3 date anche qui in Svizzera romanda, e tra l'altro che il cantante è in scena a teatro tutte le sere, seguito da uno stuolo di fan che non ne vogliono sapere di abbandonarlo al suo destino. I canadesi, che sono sempre molto a cheval sur les principes, molto attenti, sono i primi ad annullare le date di concerti, seguiti a ruota anche dagli svizzeri e poi da vari promotori dalle varie sale francesi, fino ad arrivare alla sospensione dell'attività e ieri alla notizia di una custodia cautelare da parte del tribunale. E il peggio di questa storia è il solito ritornello: in mezzo a tutte queste polemiche si continua a ripetere "tutti sapevano". Ma naturalmente da parte di chi difende il cantante, che oggi ha 67 anni, questa vicenda esplosa nel mese di marzo è vissuta quasi come un affronto, per non dire come un tentativo di censura.
E come sempre quando si scatenano polemiche come questa, c'è chi è inflessibile e accusa e c'è chi chiede invece di aspettare l'esito delle inchieste e il lavoro dei tribunali. Tu, Lu, cosa pensi?
Bah, penso che sì, certo, si può separare l'uomo e l'artista, anche se qui l'artista non è né Céline né Curzio Malaparte, se mi permettete un po' di sano snobismo. Però chi chiede di aspettare con garantismo un regolare processo, spesso lungo, con esiti incerti per la tipologia di questi reati, chi proclama la presunzione di innocenza, per me ha una posizione assolutamente indifendibile. Per prima cosa, la benemerita presunzione di innocenza, che giustamente cerca di evitare il linciaggio pubblico, è un concetto da utilizzare con grande cautela. Come dicono i giuristi, va ponderato. È un italiano, tra l'altro, il grande illuminista Cesare Beccaria, forse lo ricordate, si studiava, si leggeva al liceo il suo Dei delitti e delle pene della fine del Settecento, ad aver coniato questo termine, appunto, di presunzione di innocenza. Ma all'epoca si trattava di sottrarre gli accusati dall'uso improprio della tortura, dagli abusi di Stato, per privilegiare invece un potere più giusto sulla vendetta e le pratiche lesive dei diritti dell'individuo. Certo, il concetto resta fondante di tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei, ma non in senso assoluto. Direi che ci sono due cose da considerare. Primo, Viviamo in un'epoca in cui finalmente si cerca di rispondere allo strapotere che ha consentito ai maschi dominanti di buttarsi impunemente sulle donne come fossero pezzi di carne, e pare che le collaboratrici di Bruel venissero avvertite di non restare mai da sole in una stanza o in un ascensore, visto la mano lesta, la mano pesante del bel Patrick. E secondo, il fatto che in gioco, come nel caso di Poire d'Arvor, Depardieu ed altri, non c'è solo qualche scappatella, qualche strizzatina d'occhio innocente. In gioco c'è il potere seduttivo basato sull'asimmetria di genere dell'uomo sulle donne, ma anche sul peso simbolico, oggettivo, dello statuto di una star, il bel cantante famoso, irresistibile. Pensate che il suo avvocato addirittura ha dichiarato che non faceva la sua età, come se questo giustificasse qualcosa.
Sì.
Ecco, questa star gode inequivocabilmente di una posizione di potere. Nessuno, tra l'altro, in questo momento affila la ghigliottina per tagliargli la testa. Gli viene chiesto di fare un passo indietro, di togliersi dalla luce dei riflettori nel momento delicato in cui le accuse vengono alla luce. Certo che ha diritto a un processo equo come tutte e tutti, sapendo tra l'altro che molte accuse sono cadute in prescrizione, che è difficile provare in tribunale una violenza sessuale. C'è un bel articolo che vorrei citarvi di una giurista francese, Anne Blandin-Kerr, stato pubblicato recentemente su Le Monde, e chiede che di fronte a quest'idea della presunzione di innocenza venga istituita anche la presunzione di vittimità. Sembra strano, ma insomma, altrimenti, dice la giurista, succede che la giustizia difende i forti per una precauzione giuridica, giusto? Ma questo non era certo lo spirito del nostro buon Beccaria. Allora, vorrei concludere con due belle notizie per bilanciare un po' questo quadro a tinte fosche e magari spostarci anche dalle nostre parti. Nelle ultime due settimane, qui in Svizzera romanda, rispettivamente a Ginevra e Neuchâtel, sono state inaugurate due nuove piazze. Una col nome di Griselie d'Israël, prostituta rivoluzionaria e grandissima scrittrice ginevrina, e l'altra col nome di Monique Ledrach, femminista e poetessa geniale, lei neocastellana. Ecco, riconosciamo finalmente alle donne sulla pubblica piazza la loro forza, il loro potere, la loro creatività, e che i maschi smettano una volta per tutte di allungare le mani.
Grazie Lou per queste riflessioni a proposito delle accuse che stanno investendo il cantante francese Patrick Bruel, accusato da 15 donne di violenza sessista e sessuale. Grazie ancora e buona serata.
Buona serata a tutte e a tutti.
E questo era Timothée Chalamet con Subterranean Homesick Blues, dalla colonna sonora del film A Complete Unknown, in cui appunto lui interpreta Bob Dylan. Abbiamo ancora una canzone, Al Jarreau, On the Air and the Air Big Band, questa è la sua, Take the A-Train.
Years of age, up on the ripple drinks a little bit of hollow on the ice cream, a bit of hollow on the ice cream. Ah, do 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 do. The bus take the A-Train to get the sugar. Well, not all. Yeah, yeah. You take the A-Train. It's the quickest way to get hollow. Come on, perfect. Get on board, it's coming. You can't get them wheels a booming. They get to bed. You. Bus take the A-Train. To get the sugar, you will fall on. Come on, Jenny.
Era lui con il suo Take the A-Train. Adesso abbiamo ancora un brano, People Like Us, si intitola, sono anzi People Like Us, I've Got You è il titolo del brano. Io vi auguro una buona serata, si sono fatte quasi le 18:30 e ci risentiamo domani.
I've got you. I've got you.
In realtà sapete cosa? Volevo tornare giusto per assicurarvi che va tutto bene, perché questo è un collage musicale di questa artista e del gruppo People Like Us, che è formato da questa artista, appunto, Vicky Bennett, che si diverte a fare queste cose qua. Allora, abbiamo ritagliato un po' di classici della storia della musica, adesso vi saluto veramente e vi lascio con Modem. A domani!